Metti una sera al cine. Le recensioni di Caterina per Radio Poderosa. La zona di interesse, un film di Jonathan Glazer.
Per il suo film La zona di interesse, Jonathan Glazer ha dedicato molto tempo alla ricerca di suoni compatibili con la vita in lager. Suoni di strada, urla, rumori di fondo, lavori stradali, sirene, stridii, cigolii. E questo è un fatto importante, fondamentale per evocare un mondo di cui non si vede nulla se non l'estremità superiore, compreso il fumo che esce dal camino. E questo fa parte di quell'universo sonoro, uditivo, che per i membri della famiglia Huss sono poco più di uno sfondo, un'intermittenza, un disturbo da canale radio. Poi c'è l'olfatto, c'è quell'odore, l'odore di carne bruciata, che noi non sentiamo e che i personaggi sì, anche se come per i suoni ci hanno fatto l'abitudine. Salvo quando si materializza in cenere che avvolge i corpi dei figli di Rudolph durante il bagno nel fiume. È lo stesso odore a tormentare di notte la madre della moglie Hedwig, che sconvolta finirà per fuggire la mattina presto da quell'inferno. Tutto si può sopportare, ma non quello. Ed è lo stesso odore, pur se consustanziale alle fibre di Rudolph, che lavora nel suo organismo e nel suo inconscio fino a farlo vomitare mentre scende le scale del palazzo del Reich dopo la festa. Perché la mente e la volontà fanno il male. Ma il corpo, le viscere, la parte animale dell'uomo qualche segnale di disagio lo dà. Huss ha appena ottenuto il prestigioso incarico di sovrintendere alla soluzione finale nei campi, ma la ribellione del suo corpo anticipa e presagisce la disfatta della Germania ormai vicina, di cui è icona quello sguardo all'indietro che il nazista indirizza al buio del corridoio. Dietro quel buio, dietro una sottilissima barriera, c'è il presente, con le addette alla pulizia che spolverano i forni e le camere a gas che accoglieranno i visitatori del dopoguerra. L'unico senso di cui gli abitatori della bella villa proprio non intendono avvalersi è la vista. Neanche uno sguardo al fumo o alle sommità delle torri o a ciò che si intravede al di là del muro di cinta. La realizzazione del sogno di una perfetta e idillica vita borghese, simboleggiata dalla ridente casetta, il giardino, le aiole, la cura per le piante e i fiori, la servitù ottenuta a poco prezzo tra i prigionieri e gli autoctoni polacchi, i gioielli e gli abiti rubati alle ebree morte, comporta la rimozione dell'inferno confinante. Ed è un sogno cui Hedwig, di estrazione umile e di indole rivista, non intende rinunciare, al punto da dichiarare che non seguirà il marito nel suo nuovo incarico e rimarrà sola, regina della casa, a regnare sul suo regno di cartapesta, dove tutto è perfetto e tutto è falso, contaminato, dove si ama di più un cavallo che la propria moglie, dove il sesso con la donna polacca è pura pratica igienica, dove si convive con la morte e si sperimenta l'assoluta mancanza di una minima scintilla morale, ma ci si commuove per la bellezza di un fiore, dove i figli sono giovani ma già crudeli e corrotti. La solarità della villa è il trionfo dell'ipocrita e mostruoso universo borghese, mentre il buio, come si diceva prima, è il momento della verità. Nel buio la belva nazista intuisce di essere dalla parte sbagliata della storia, ma nel buio, in modo diametralmente opposto, agisce la parte umana. Nel buio e nel doppio buio delle immagini al negativo, una ragazza polacca ogni notte sfugge al controllo degli occupanti e semina mele a beneficio dei prigionieri. Nella fiaba di Pollicino, narrata da Huss al figlio piccolo, il nocciolo della storia è la famelicità della strega. Nel viaggio notturno della ragazza, invece, il senso è nel seminare, nel preparare, nell'organizzare il futuro. Il film è bellissimo e lo è tanto più dopo le parole di Glaser alla premiazione. Tutte le nostre scelte sono state fatte per riflettere e metterci di fronte al presente, non per dire cosa hanno fatto allora, ma piuttosto per guardare cosa facciamo adesso. E il punto di vista laterale, spiazzante, voluto per la sua opera, sottolinea questo invito a riflettere sull'oggi, non guardare in modo diritto e indiscreto nell'orrore, ma nella normalità che gli sta accanto e alla quale tutti, se non stiamo attenti, rischiamo di abituarci e conformarci, finendo per accettare il genocidio come rumore di fondo. Jonathan Glaser è ebreo e per questo può permettersi di dire che Israele non è intoccabile. La zona di interesse ha vinto un premio Oscar per miglior film internazionale e si è aggiudicato numerosi altri premi e candidature. Tratto dall'omonimo romanzo di Martin Amis, pubblicato nel 2014, è ispirato a Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, qui interpretato da Christian Friedel. La moglie, la sommamente stronza Hedwig, e l'attrice Sandra Hüller, che abbiamo apprezzato, non per simpatia, in Anatomia di un omicidio. Il film è una coproduzione anglo-polacca. Le riprese si sono svolte ad Auschwitz. Il direttore della fotografia, Lukas Zal, con le sue telecamere nascoste nella casa e nel giardino, ha voluto fare un grande fratello della casa nazista. La lavorazione del film è durata circa 10 anni. Johnny Byrne, sound designer, ha ricercato, studiato e riprodotto i possibili suoni del 43 e li ha raccolti in un repertorio.